Napoli ieri sera 4-1 all'Udinese.
Napoli sempre, lo sento da lontano, il grido della gente. Forza Napoli, Napoli sempre, mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Bella serata quella di ieri in questo turno infrasettimanale della Serie A, la sesta giornata con il Napoli che batte in maniera perentoria l'Udinese al Maradona, che torna a giocare come tutti ricordavano sapesse giocare, con meno verticalizzazioni, con un Lobotka che palleggia e smista palloni, con una corsia di destra votata al lancio per Osimhen e con un palleggio più intenso rispetto alle verticalizzazioni. Insomma, un Napoli vecchia maniera, quello che vinceva, quello che giocava, che divertiva, che appassionava, che emozionava tutti. Questo è stato il Napoli di ieri sera e allora, che Napoli avete visto ieri? E soprattutto, se dovesse giocare così, dove potrà arrivare la squadra di Garcia, che nel frattempo ha accorciato le distanze rispetto alla vetta della classifica, con l'Inter che ha perso in casa con il Sassuolo, il Milan ha vinto, adesso Inter e Milan sono a 15 punti, c'è la Juve a 13, l'Atalanta a 12, il Napoli a 11, a 4 lunghezze, e dopodomani si gioca di nuovo al Via del Mare di Lecce, c'è Lecce-Napoli, una sfida da Europa League, visto che la Lecce è tra il quinto e il sesto posto, proprio appaiato al Napoli a 11 punti. Che Napoli avete visto ieri sera e soprattutto se gioca così dove può arrivare? 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, 0816363663 per intervenire in diretta. Cominciamo la carrellata dei nostri collegamenti con Paolo De Paola, direttore, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, ciao Gianluca.
Beh, insomma, ieri abbiamo rivisto un Napoli vecchia maniera, per intenderci, dal punto di vista del gioco. 22 tiri sì, in porta, palleggio, tante azioni da gol, anche begli sprazzi di gioco, ecco, bei sprazzi.
Io soprattutto ho visto un Napoli rabbioso, una rabbia interna, non soltanto di Osimhen, ma soprattutto di Kvaratskhelia, che insomma non si vedeva da tempo, come se i calciatori volessero dimostrare qualche cosa. Non so a chi volessero dimostrarlo, però di sicuro si sono rimessi sull'alveo della scorsa stagione. A Napoli a volte si parla tanto, si parla troppo, questo va bene, questo non va bene, è deciso questo, è deciso quell'altro, non è deciso niente. Napoli rimane una delle candidate allo scudetto, come era all'inizio della stagione.
Quindi resta, se gioca come ieri però.
Se gioca come ieri, certo, però i componenti sono quelli. Se la squadra in qualche modo d'accordo con il tecnico ha trovato e ritrovato una sintonia che in qualche modo nelle prime giornate aveva smarrito, ma perché io poi sento anche le analisi, una certa flessione del Napoli si rilevava anche alla fine della scorsa stagione, ma quando mai? Il Napoli ha avuto delle partite non belle come quella col Milan in Champions, ma per il resto ha giocato sempre a questi livelli, quindi non è vero che la flessione dell'anno scorso poi hai proseguito in questo inizio di stagione. No, evidentemente c'era un assetto tattico che non andava bene, hai ragione, la posizione di Lobotka, la posizione di Anguissa anche fuori forma fisica, che adesso è ritornato, è un Kvaratskhelia che ha ritrovato mordente, voglia di segnare, rabbia, è Osimhen che è meglio che sia arrabbiato che non troppo tranquillo, insomma, squadra che è tornata su quegli standard, quindi senza dover fare tanti cambiamenti, è ritornato a quel livello. Perché il Napoli c'è sempre stato, in effetti.
Geppino scrive tra i nostri ascoltatori: ieri dalla tribuna si vedeva il Napoli di Spalletti. Voglio capire quanto c'è la mano dell'allenatore ieri sera e quanto quella dei giocatori che sono tornati forse spontaneamente a fare quello che sapevano fare.
Allora, guarda, entrare in una diatriba del genere non aiuta assolutamente, certo, a comprendere. Nel senso che è inutile che dividiamo le due cose, no? Il Napoli e i giocatori. C'è stata la ribellione, anche il rigore. Lui aveva detto all'allenatore che aveva detto fallo battere Osimhen, Osimhen l'ha fatto battere a Kvaratskhelia.
A Zielinski, scusami.
Queste cose sono sempre avvenute in ogni spogliatoio. Mi ricordo il Napoli di Bianchi con i quattro ribelli, comunque hanno vinto lo scudetto. Ci sono tantissime squadre che in qualche modo, lo stesso Napoli di Sarri, che trovò una sintonia durante il periodo di preparazione con i giocatori che in qualche modo convinsero, tra virgolette, l'allenatore a cambiare modulo. Allora, queste cose ci sono. Poi è stato bello, per esempio, lo scambio del 5 tra Osimhen e l'allenatore. Quindi è inutile che andiamo a guardare lo sguardo, non lo sguardo, si sono guardati, si sono mandati a quel paese, certe cose sono fisiologiche nel calcio. Dopodiché questo è l'allenatore, questa è la squadra, i giocatori hanno ritmo, probabilmente l'assestamento si è stato, nel senso che si è tornati un pochettino nell'alveo del naturale, e in qualche modo, come dire, anche lo stesso Garcia farà buon mito al cattivo gioco, come era successo per Sarri, per esempio, con la Juve, con cui vinse lo scudetto, sulla quale lui non mise mano, fece fare ai giocatori. Ma insomma, sono dinamiche interne a uno spogliatoio che basta che guardino al risultato. Ecco, non è importante creare e trovare le fratture.
Indubbiamente, leggo che questa mattina La Stampa, che lo ha pubblicato, De Laurentiis ieri sera all'Hotel Britannique al Corso Vittorio Emanuele ha incontrato il social media manager del Napoli, colui che cura i contenuti dei social del club azzurro, e si sono arrivate le scuse del social media manager nei confronti di Osimhen per quel video postato l'altro giorno, e il dipendente resta al suo posto. Ovviamente La Stampa si interroga su Osimhen, invece cosa farà Osimhen, una storia che necessariamente deve essere riportata alla normalità, anche per il proseguo della stagione, insomma non basta con le tensioni.
Guarda, dunque, per l'essere diciamo anche un boomer, diciamo, perché questa è la definizione che si dà
anche io lo sono un po', ti capisco.
Ti dico che l'area TikTok, invece, sulla quale mi sono documentato, sulla quale sono anche intervenuto qualche volta, ma ti dico, l'area TikTok è un mondo particolare, veramente particolare. Il Napoli ha dato un grandissimo input attraverso questo admin, si chiama l'amministratore, chiamalo così, social media, che praticamente ha dato un input incredibile. Impostando sempre appunto questo strumento di comunicazione sull'ironia e l'autoironia. Allora, chi non ci sta sempre magari non può avvertire, non può capire le differenze tra il prima e il dopo questa vicenda. Questo social media manager comunque ha sbagliato in due aspetti. Il primo, non aver coinvolto Osimhen, cioè anche se tu hai basato tutto questo rilancio, perché è un rilancio anche entusiasmante di questa area inseguita dal Napoli, ha dei numeri molto brillanti, dovevi avvertire Osimhen, dovevi dire guarda, ci sta questa parodia, ti fa piacere o non ti fa piacere, possiamo metterla, una piccola autorizzazione al breakista. E la seconda cosa, doveva capire il momento, era stato al termine di una partita in cui era stato quel litigio, quello scontro, quello che vogliamo,
la sostituzione,
nella sostituzione. Ecco, allora, per queste due vicende, cioè non l'hai avvertito, non hai tenuto conto di quello che era successo durante la partita, sei stato incauto. Questo sì, sei stato incauto. Però rendiamoci conto che quell'area di informazione, o perlomeno di dibattito, di conoscenza con i giovani, soprattutto, funziona molto bene.
Senti, per il fatto che Osimhen pare non voglia rinnovare il contratto con il Napoli, perché? Perché i 10 milioni il Napoli glieli vuole offrire per un anno. Il problema è la clausola rescissoria, perché il manager, l'entourage di Osimhen, non vuole una clausola superiore a 120 milioni. Ovviamente questo a De Laurentiis non sta bene, per cui non si è chiuso l'accordo per il rinnovo e a questo punto non si chiuderà più, possiamo immaginare. Andrà a scadenza Osimhen, perché il suo contratto scade nel 2025, quindi diciamo che l'anno prossimo andrà a scadenza. È tutto normale, si può tranquillamente proseguire così. Sì, Paolo.
Si può proseguire così, insomma, se basta che si riesce a trovare, come dire, una serenità in questo, perché devo dire che per quello che si era vista anche la reazione del manager Calenda, no, di Osimhen, era stata eccessiva, aveva dato per vie legali. Poi alla fine io pensavo addirittura una cosa razzista, si era parlato di una noce di cocco, eccetera. Ho visto, è uno scherno che può piacere o non piacere, ma non è assolutamente, diciamo, sul piano di un'offesa razzista, per cui andare per vie legali per una cosa del genere veramente era fuori luogo. Quindi è evidente che c'è un malumore, un qualche cosa che è legato a questa clausola. E la differenza con cui stiamo parlando tra 120 e 150 milioni, non è che stiamo dicendo.
Anche se De Laurentiis, insomma, ricorderai, disse 200 milioni vi do solo una scarpetta del giocatore.
Sì, quindi sì, lo so, però insomma, se poi gli danno 150 milioni, vediamo se qualcuno.
Potesse che gli dai i lacci, ecco.
Esatto. Comunque, io credo che si proseguirà, perché poi ho visto, diciamo, la professionalità, la capacità di Osimhen di mettersi alla guida. Non mi è piaciuto solo il gesto di Osimhen, che praticamente ha un po' trascurato i compagni in quel video che si vede quando lui arriva all'allenamento, però per il resto mi sembra che ci sia intesa con tutta la squadra, cioè il gesto che ha fatto con Zielinski è stato importante, gli abbracci con i compagni, gli abbracci con la panchina, gli abbracci con tutti, anche il 5 e il terzo, insomma mi sembra che stia ritornando in un alveo di normalità questo rapporto sia con la squadra, con l'allenatore e con la società.
E questa sarà è la cosa...
Sarà per un anno, rimarrà per un anno.
È la cosa più importante. Paolo, grazie per essere stato con noi. Buon pomeriggio e buon lavoro.
Ciao,
a presto.
A
Paolo De Paola, tra poco avremo con noi Luca Marchetti da Sky Sport. Cercheremo di capire dove va il Napoli anche attraverso i rinnovi. Perché ieri è stata una vittoria nel segno dei rinnovi di contratto. Perché hanno segnato Zielinski, Kvaratskhelia e Osimhen, oltre a Simeone. E cioè i tre giocatori che... dibattono con il Napoli e si confrontano con il Napoli per il rinnovo del contratto ormai da qualche mese. A tra poco. Eccoci in diretta, Gianluca Gifuni insieme a voi per Forza Napoli Sempre con Tony Molai in regia. Un po' di messaggi, ciao a voi. Ieri ha suonato la carica di Lorenzo che dai primi secondi di gara con un paio di sballate agli avversari ha fatto capire che non era cosa, si doveva vincere per forza. Mario da Casoria, certo che Garcia ieri non abbia dato disposizioni tattiche, mi auguro che continui a non farlo e andremo lontani. Egizio. Ciao, sono Luigi. La vittoria di ieri ha dato ancora più valore a tutto, in quanto il Napoli ha stravinto contro un ottimo Udinese. Speriamo nella serietà professionale di Osimhen e che ADL faccia quello che deve fare. Sono tanti invece che scrivono che l'Udinese insomma non era una squadra che degna di nota e quindi l'impegno non è stato probante secondo molti dei nostri ascoltatori. Ciro scrive: mica gioca sempre con l'Udinese, l'Udinese è scarsa, ci scrive un altro amico. Insomma, vorrei capire che ne pensa Luca Marchetti da Sky Sport, uno dei più grandi esperti mondiali di calciomercato ma anche di calcio. Luca, buon pomeriggio.
Ciao, ciao, buon pomeriggio. Ma questa cosa è abbastanza
molto. No, ti chiedo adesso. ti chiedo, non ha dato indicazioni Garcia? Insomma, ieri si è rivisto il Napoli del passato, quello che tutti conosciamo. Che è successo?
È successo che ci vuole equilibrio anche nei giudizi. Che il Napoli stesse attraversando un periodo, sta attraversando, perché per me non è finito, perché non è che basta una partita per risolvere tutti i problemi, no?
Certo.
Sta attraversando un periodo di trasformazione, è evidente. In questo periodo di trasformazione ci possono essere alti e bassi, ci possono essere dei momenti di tensione, peraltro non tutti dipendenti dalla gestione tecnica, come insegna la questione Osimhen, e che comunque il Napoli rimane una grande squadra fatta di grandi individualità, perché ci sono dei giocatori straordinari. E che sa stare in campo, perché Garcia non è che all'improvviso è diventato un brocco, che ha sicuramente delle reminiscenze di quello che ha fatto negli ultimi due anni con Spalletti e che sta provando a mettere quello che vuole anche il nuovo allenatore. Se poi in una partita Kvaratskhelia riesce, come ha fatto soprattutto all'inizio della passata stagione, a fare la differenza, il risultato viene da sé, perché poi non è che l'allenatore va in campo e determina la partita. In campo poi ci vanno i giocatori. Hanno fatto questo discorso anche in passato. Kvaratskhelia lo scorso anno nell'inizio di campionato ha segnato 4 gol e fatto 2 assist. E questo è il primo gol che fa e il primo assist.
Beh, ieri assist, 2 pali.
Esatto.
Il gol è
esatto.
Procurato il rigore.
Ieri è stato devastante. Devastante. È stato devastante. In una serata in cui anche Osimhen ha trovato di nuovo la gloria, perché Osimhen è stato costante nel suo rendimento in termini almeno offensivi, almeno di gol, perché l'ha fatto al di là di Bologna, dove non è riuscito a segnare rigore, ma tra pali e gol anche Osimhen è sempre stato presente. Quello che mancava secondo me all'inizio nel paragone di questa stagione con l'anno scorso era proprio Kvara. Sai, quando ti manca un giocatore così, ti manca in senso realizzativo, quando ti manca un giocatore così importante, è chiaro che ne possa risentire anche la manovra. Poi sai, la partita è fatta anche di episodi determinano anche l'andamento della gara. È un conto essere in vantaggio a metà primo tempo, un conto invece dover cercare il vantaggio fino alla fine della partita. Ti ricorderai anche l'anno scorso, nell'anno meraviglioso che ha vissuto il Napoli, sono state delle partite che sono state decise all'ultimo tuffo,
certo,
no?
Certo.
Soprattutto a inizio di stagione, quindi ci sta, secondo me in generale bisogna essere più equilibrati.
equilibrati. Fino a una settimana fa la Juventus era una squadra che poteva contendere all'Inter del campionato, ha perso con il Sassuolo 4-2 e sono diventati una massa di brocchi. Ora l'Inter che perde col Sassuolo deve essere la schiacciasassi, tanto è stata raggiunta dal Milan che è stato battuto 5-1. È ancora presto per emettere giudizi definitivi. Sicuramente ci sono dei trend, delle situazioni, delle traiettorie che possono essere intercettate, ma non possono mai essere delle sentenze definitive, delle sentenze già passate in giudicato, perché il calcio per fortuna è una cosa che si evolve e ogni 3 giorni trovarsi sulle montagne russe degli umori non è semplice, no? Soprattutto per chi ci lavora.
Questo amico Gennaro da Secondigliano scrive: buongiorno Gianluca, sento dire che l'allenatore e la squadra si siano messi in autogestione. Mi puoi dare un tuo pensiero, così come quello dei tuoi ospiti, su questa cosa che secondo me è stupidissima? Garcia farà sempre quello che vuole contro tutto e tutti perché è un professionista e crede nelle sue idee. Ora, spontaneamente succede che i calciatori facciano in campo quello che ritengono più opportuno, ma parlare di autogestione mi sembra una cosa esagerata, onestamente.
Intanto sarebbe un'esautorazione completa del ruolo dell'allenatore e non mi pare proprio che sia così, anche perché in campo, se l'allenatore non vede i concetti che ha preparato durante la settimana, immagino che si arrabbi e dal primo allenamento disponibile faccia una sfuriata, indipendentemente dal risultato, perché poi l'allenatore deve controllare proprio questo, il fatto che si possa andare avanti secondo quella che lui ritiene possa essere la strategia migliore. E poi generalmente gli allenatori non sono stupidi, se vedono che una cosa funziona, anche se non è propriamente pensata da loro, perché magari ha funzionato rispetto alle caratteristiche dei giocatori, magari cercheranno di riproporla. Però in campo i giocatori non fanno quello che vogliono, non fa nessuno quello che vuole, perché magari la prossima partita non lo giochi.
Certo.
Perché se poi ti va bene, come ha fatto Kvara, che sei stato determinante, per carità di Dio, ma se poi invece non va bene? Semplifichiamo il concetto: se un allenatore vuole giocare a uomo e tu ti metti a giocare a zona e poi prendi gol e la notte dopo non giochi.
Ah beh, certo, è chiaro. Luca, ma
questo vale per tutto.
Ieri l'ho definita anche la vittoria nel segno dei rinnovi, perché hanno segnato Zielinski, Osimhen e Kvaratskhelia, i miei tre, che sono i tre, diciamo così, che dibattono, si confrontano col club da mesi per il rinnovo del contratto. Cominciamo da Osimhen. Allora, quello che è accaduto negli ultimi giorni, il video di TikTok, le minacce di adire le vie legali da parte del manager Osimhen, che cancella le sue foto in maglia azzurra dal profilo Instagram, insomma, tutto questo è figlio certamente di un rapporto tra il club e il calciatore che evidentemente non è chiaro, mettiamola così. Ora so di un'offerta di 10 milioni di euro come ingaggio per un anno a Osimhen, ma il problema è stata la clausola, perché Osimhen vorrebbe una clausola non più alta di 120 milioni, mentre ovviamente De Laurentiis la vuole inserire nel rinnovo più elevata, più alta di 120 milioni. E questo è il problema che non farà rinnovare il contratto a Osimhen?
E al momento non farà rinnovare il contratto con Osimhen, sì. Si è sempre parlato del problema della clausola. A un certo punto sembrava che un accordo ci fosse, evidentemente non è così. Nonostante lo zucchero dispensato alla fine di ogni incontro, 11 incontri nel corso di quest'estate per cercare di arrivare a una soluzione, questa soluzione non è arrivata. È un combinato fra lo stipendio che deve prendere il giocatore e la clausola da inserire, perché più è alta la clausola, questo è un rapporto, non so, parco algebrico studiato comunque da Osimhen e dal suo entourage, più deve essere alto lo stipendio. Perché generalmente vale la regola del 10%, no?
Certo.
Rispetto al prezzo del cartellino, il prezzo del, in
economia la chiamano costo opportunità, diciamo, il costo dell'ingaggio per l'opportunità di avere una clausola più alta.
Esatto. Io, generalmente si dice: se io valgo 100 milioni mi devi dare 10 di stipendio. Più o meno era questo il rapporto che si faceva qualche tempo fa. Perché vuoi mettere la clausola 140? Benissimo. Se io per te valgo 140 milioni, che a me va benissimo, significa che valgo 14 milioni all'anno. Sono 14, sono 12. Perché poi chiaramente su questo si può discutere, però non certo 10-14, questo credo che sia, no, il nodo. Certo. Oppure se mi vuoi dare 10 milioni significa che io per te valgo circa 100, quindi i famosi 120 di cui parlavi te. È sempre stato questo il problema, piano piano ci si è avvicinati, evidentemente non si è arrivati all'incontro definitivo, probabilmente c'è nervosismo in questo momento, la vicenda del discorso di TikTok non ha certamente aiutato e ha esacerbato anche gli animi, perché da una parte Calenda che minaccia dei regali per difendere il proprio assistito, perché io immagino che sia rimasto male davvero Osimhen, io di questo non ho dubbi, altrimenti non ci sarebbe stata questa reazione. Io non la vedo soltanto come una mossa propedeutica a fare una rottura. Io penso che ci sia stato veramente da parte di Osimhen una reazione,
sì,
magari anche eccessivo rispetto a quello che poi realmente erano i video, perché si tratta sempre di video che peraltro in tutta sincerità noi evidentemente siamo fuori target, ma la maggior parte di quei video io non li capisco.
No, quindi... beh, sono, è una satira, è la casa della satira TikTok, quindi della parodia.
Sì, ma io proprio non li capisco, nel senso non capisco qual è il fine, cioè il messaggio che si vuole mandare, ma è un mio limite, non dico che è un
limite. No, beh, anche io, siamo un po' boomer, Luca, si dice così.
No, ma non c'è dubbio.
Siamo boomer.
Non c'è dubbio, alcuni sono più comprensibili, altri invece no, alcuni possono essere interpretati male. E quindi quando vengono interpretati male ci sta. In questa vicenda, come hanno detto un po' tutti, tutti quanti hanno la loro parte di responsabilità. Io sinceramente mi sarei aspettato un'uscita pubblica da parte del Napoli, a prescindere.
Che non ha
proprio
risposto
per difendere il giocatore.
Che non ha inteso rispondere il Napoli.
Sì.
Senti Luca, in chiusura abbiamo parlato dei rinnovi, Osimhen è chiarita la questione, ci sono gli altri due, insomma dobbiamo dimenticarli i rinnovi di contratto di Kvaratskhelia e Zielinski, cioè non sono più una priorità.
Io penso che non possano non essere una priorità, non capisco perché non siano una priorità, evidentemente anche in questo caso non c'è l'accordo, non essendoci l'accordo possiamo soltanto fare delle questioni di natura economica, per cui secondo il Napoli o secondo il giocatore quello che, di cui si è parlato finora non è il prezzo giusto. Quindi è legittimo sia da una parte che dall'altra non arrivare a una conclusione. Oggi mi sento di dire che sebbene il corso di Kvara ci sia un contratto lungo, sebbene anche Osimhen ancora abbia 2 anni di contratto, Zielinski invece se ne andrebbe a parametro zero, chi rischia di perderci di più è il Napoli, sia da un punto di vista di potenziali guadagni dal momento in cui tu vuoi andare a rivendere questi giocatori, sia da un punto di vista di gestione proprio della squadra, perché è evidente che se tu hai in rosa, e io non metto in dubbio la professionalità, attenzione, però un conto è avere un giocatore iperfelice, un conto un giocatore un po' più nervoso.
È tutto chiaro, nel frattempo questo amico scrive: il social media manager del Napoli è un genio. Sì, questo amico. Il profilo TikTok della società sportiva Calcio Napoli è spassosissimo ed è il più seguito d'Italia, scrive. Qualcuno invece scrive che non è satira ma è demenziale, di solito TikTok,
ma secondo
in
me
generale.
Dipende dall'età, secondo me dipende dall'età, sono sicuro che il ragazzo che ha scritto per primo o è giovane o è del mestiere.
Sì, è giovane dalla foto, insomma, mi sembra giovane. Ecco.
Invece l'altro magari più, magari all'età nostra. Io penso che sia un discorso generazionale riuscire a capire alcuni contenuti social.
Però demenziale si riferiva a TikTok e non al Napoli. Invece
l'altro amico
invece diceva che questo TikTok del Napoli è il più seguito d'Italia ed è spassosissimo. Effettivamente i video ci sono stati un po' su tutti i giocatori, non solo su Osimhen, quindi poi Osimhen se l'ha presa.
No, allora ti devo dire la verità, io non avevo TikTok prima di questa vicenda qui e sono andato poi a curiosare, no, quello che erano gli altri anche contenuti, alcuni li ho capiti, altri non li ho capiti proprio, ma ripeto è una mia colpa, certo. Non so come dirlo, determinato da me il fatto che io non li abbia capiti, non certo dal social media manager del Napoli.
Va bene, Luca, grazie per essere stato con noi. Buon pomeriggio e buon lavoro a Luca Marchetti da Sky Sport.
Ciao.
Grazie a Luca Marchetti da Sky Sport. Sono le 12:34 minuti i primi, voliamo in pubblicità. Tra poco altri approfondimenti e le ultime notizie in casa Napoli a 2 giorni ormai dal match con il Lecce. Un match da Europa League, vista la classifica. Tra poco. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi, Tony Mola in regia, messaggi vocali prima di andare ai prossimi ospiti, eccoli qui.
Buongiorno Gifuni e forza
buongiorno,
Napoli.
Buongiorno.
Finalmente hanno capito e ha capito Garcia che il Napoli di Spalletti deve continuare a giocare come giocava e quindi i ragazzi giocano a memoria. Va bene, forza Napoli, è sicuramente questo è l'anno buono per il 4° scudetto.
Allora vorrei capire da Vittorio Tosto che è un agente FIFA molto esperto anche di calcio internazionale, ex esterno sinistro basso del Napoli. Vittorio, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, Gianluca.
È sempre il Napoli di Garcia o mi sono perso qualcosa o c'è ancora Spalletti sulla panchina, no? Secondo qualche tifoso, come avrei sentito.
Gianluca, io sinceramente appartengo e provengo da un settore dove la sera bisogna resettare tutto per la mattina dopo. Se ancora a Napoli non abbiamo resettato la gestione Spalletti, stiamo commettendo un grandissimo errore. Punto. Non bisogna vivere di passato. Il passato è già ieri sera, è già dimenticato. Bisogna già pensare alla partita successiva. La gestione Spalletti. Se continuiamo a menzionare la gestione Spalletti, togliamo risorse, energie, entusiasmo e punti anche in sistema ambientale, perché il sistema ambientale è quell'energia che ruota attorno alla città e si diffonde nell'energia naturalmente dell'ambiente, dello stadio, penetra nella testa dei calciatori, e questa energia qua toglie risorse, toglie pensieri nella testa e non produce effetti positivi. Questa è una cosa che biologicamente approvata. Se si continua a parlare di Spalletti, manchiamo di rispetto ad un nuovo allenatore che va rispettato perché sta guidando, è il capitano del Napoli. Il capitano del Napoli, nei primi mesi, chiunque nella storia del Napoli, forse pochissimi sono partiti forti, hanno fatto tutti fatica, tanto è vero che ha fatto fatica anche Spalletti. Poi Spalletti è diventato il capitano del Napoli, che sarà dimenticato a lungo. Diamo l'opportunità a Garcia di potersi esprimere, trasformiamo l'ambiente in un'energia positiva e non parliamo più dell'era Spalletti.
E allora perché i tifosi, Vittorio, perché i tifosi scrivono in tanti, ho rivisto ieri finalmente il Napoli di Spalletti?
Perché il tifoso, non tutti hanno la cultura che abbiamo, con tutto il rispetto. Il calcio, lo diceva uno dei più grandi che non c'è più e che conosciamo benissimo, si chiama Gigi Simoni. Gigi Simoni, che stiamo parlando di un'enciclopedia del calcio, una biblioteca del calcio italiano, con oltre 60 anni di attività. Gigi Simoni diceva: il calcio è come un libro aperto. Tutti lo sanno leggere, ma in pochi lo capiscono. Quindi tutti i tifosi, con tutto il rispetto dei tifosi, non riescono a capire le difficoltà delle dinamiche del calcio. Chi non è mai è andato sott'acqua non può capire che la mancanza di respiro cosa c'è. Chi non ha mai tirato sui battiti oltre i 200 battiti cardiaci al minuto e non abbia perso quasi la conoscenza e si trova lì a fronteggiare un avversario, non lo potrà mai capire. Chi non ha e nel calcio, ricordiamocelo, i 60 milioni di italiani, oltre il 50% non l'ha mai praticato l'attività calcio, lasciamo stare lo sport, ma l'attività calcio. Quindi ci sono le difficoltà e le dinamiche. Quindi tutti quelli che scrivono e si esprimono di calcio, realmente non tutti hanno le competenze a 360 gradi.
È tutto chiaro. Dall'altro lato abbiamo Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno. Pasquale, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, sottoscrivo tutto quello che ha detto Vittorio Tosto. Non bisogna parlare del Napoli di Spalletti e il Napoli di Garcia. Ci sta che un allenatore che arrivi si renda anche conto di certe situazioni, che dialoghi con la squadra. Lui lo ha anche detto in conferenza stampa ieri sera dopo la partita. Ci vuole anche del tempo per conoscere la squadra che stai allenando. Lui, diciamo, sta entrando
in questa conoscenza,
sta approfondendo la conoscenza e si sta vedendo, perché poi anche la partita di Bologna dal punto di vista della prestazione era già stata, diciamo, uno switch rispetto alle partite precedenti. Poi non l'hai vinta, noi molto spesso ci facciamo condizionare dal risultato, non l'hai vinta, però già lì il Napoli aveva dato delle risposte dal punto di vista dell'equilibrio tattico, della compattezza tra i reparti, cioè mi era sembrata una buona prova. Poi prendi un palo, sbagli un rigore, non vinci la partita e poi ci sono stati altri tipi di polemiche, però sono già due partite che il Napoli ha intrapreso una strada giusta. Credo che ci sia ancora da migliorare, perché non vi sarà sfuggito che qualche imbucata centrale di troppo dell'Udinese ieri c'è stata. Sì. Quindi
Samaric ci ha fatto un colpo da maestro, 5 giocatori però.
Sì, ma anche prima ce n'era stata qualcun'altra, quella poi è bravissimo Samaric nel gol perché li ha diciamo scartati tutti. Non mi è piaciuto tantissimo lì Nathan nella chiusura perché va a terra, però
unica sbavatura,
ha fatto una buona partita, ha fatto due buone partite. Credo invece che stia crescendo molto Østigard e questo potrebbe essere un aspetto importante anche quando rientra Rachmani, però c'è da lavorare, come diceva sempre Vittorio, sentivo quarto scudetto, cioè grande calma, grande tranquillità, testa a terra, perché secondo me il vero esame è sabato, cioè Napoli sabato deve vincere per dare quella continuità a questa vittoria e mandare un messaggio a se stessi: ci siamo, ma anche alla concorrenza siamo tornati. Quindi
è una partita sabato, dell'Europa League sabato, sì,
sabato devi vincere assolutamente.
Lecce e Napoli sono a 11 punti, quinto e sesto in classifica, ma ieri Vittorio Tosso, dal punto di vista tattico, hai notato però qualche modifica, per esempio Lobotka più dietro, più vicino alla linea difensiva, che ha palleggiato e dispensato più palloni, più palleggio e meno verticalizzazioni?
Ieri la principale caratteristica che è emersa nello scontro di ieri è stata praticamente che i calciatori sono stati leggermente colpiti nella loro cosiddetta, tra virgolette, dignità sportiva. Ieri è emersa la cattiveria del singolo, è emersa principalmente nella giocata individuale, e ve la racchiudo in Varaskeila per trasferirvi quello che hanno messo ieri in campo tutti i calciatori del Napoli: l'orgoglio. Varaskeila ieri è stato criticato, ha vissuto il primo avvio di questo campionato in sofferenza per la mancanza di un braccetto. Gli allenatori a volte sono bravi perché ti prendono a braccetto, quindi lui è stato trascinato sotto braccio dalla gestione Spalletti. Garcia sta facendo la stessa identica cosa, perché Garcia è un allenatore molto intelligente. Hanno fatto fatica nelle prime 6 settimane e l'allenatore mentalmente cosa gli ha detto? Ragazzi, se siamo a 6 punti dal primo posto, che potevamo essere a punteggio pieno, è solo perché stiamo perdendo delle risorse sotto il punto di vista anche mentale. Quindi tiriamo fuori l'orgoglio di ognuno di noi. Tu Varaskeila inizia a fare quello che sai fare, tu Osimhen lascia stare il rigore sbagliato, ma inizia a fare quello che sai fare, basta più pensare al passato. Ieri è emersa la dignità sportiva delle individualità. Varaskeila ieri, se non finiva la partita, lui non usciva dal campo se non avesse fatto gol. Quindi questo ti fa capire che ieri si è rivista la vena del giocatore, ma non solo lui, il Lobotka, nelle individualità. È ovvio che poi a livello tattico l'allenatore incide, ma in questa prima frazione, per mettere, diciamo, soffiare la nuvola diciamo della gestione passata, bisognava tirare fuori l'orgoglio delle individualità. Quindi ieri nella partita con l'Udinese è emerso prima di tutto questo. Poi andiamo a parlare tatticamente e tecnicamente e anche delle posizioni delle individualità. Questo è un'infarinatura che già Garcia sta iniziando a dare, ma lui principalmente, perché è una persona di cultura e molto intelligente, è andato sull'orgoglio e sulla mentalità dei calciatori, ed ecco perché si è rivisto il Napoli che tutti conosciamo.
La Green Soccer Team di Vittorio Tosto, non dimenticatela mai. Grazie Vittorio per essere stato con noi, in bocca al
grazie
lupo, non diciamo il perché, poi lo sveleremo dopo, va bene?
Volentieri, grazie mille, a presto Gianluca.
Grazie a Vittorio Tosto, c'è Pasquale Tina dall'altro lato, prima di salutarlo. Pasquale, programma del Napoli e possibile formazione di dopodomani. È vero che siamo nella mattinata dopo la partita con l'Udinese, quindi è prestissimo, però siamo anche a 2 giorni da Lecce-Napoli.
Sì, oggi il Napoli in campo, sta terminando l'allenamento. Gianluca Garcia ieri è stato bravo perché ha fatto dei... Poi turnover già l'ha fatto ieri.
Osimhen perché... e Politano al 63esimo sono usciti.
Bravo, anche Zielinski ha tolto dei minuti importanti anche a Zielinski. Quindi io credo che Politano e Osimhen possano essere confermati. Quara sta tornando in forma, quindi non penso che in questo momento si possa pensare di fermarlo. Secondo me dobbiamo valutare se magari uno tra Lobotka e Anghissà magari potrebbe rifiatare, potrebbe essere il turno di Caiusse dal primo minuto. Io credo che a centrocampo, probabilmente dovresti fare un cambio a centrocampo, poi magari in difesa puoi ritenere il ballottaggio Olivera Mario Rui.
Ma basta, non c'è più.
In difesa i due centrali sono obbligati, quindi non credo che possa fare tantissimo dal punto di vista dei cambi. Quindi
poi magari li gestirà in campo per il Real Madrid.
Esatto, esattamente. In base anche alla partita, cioè con i cinque cambi tu turnover lo puoi fare anche al risultato acquisito, come è successo ieri.
Grazie a Pasquale Tina, ci risentiamo nelle prossime ore con il nostro inviato a Castel Volturno. Voliamo in pubblicità tra poco con Forza Napoli Sempre. Diretta Gianluca Gifuni, è arrivato Gigi Soriani in regia. Messaggi vocali WhatsApp, una raffica, ne sentiamo 4-5, eccoli qua.
Buongiorno a voi.
Buongiorno.
Comunque ha solo giocato con l'Udinese. L'ultima ruota del carro, l'ultima spiaggia.
Beh, insomma, proprio l'ultima no.
È l'Udinese.
Ho capito. Ma il Braga, caro mio, era inferiore all'Udinese, nettamente. Se avesse giocato come ieri ne avrebbe date 8 di pallone al Braga.
Buongiorno, Salvatore da Camposano.
Salve, Salvatore.
L'unica cosa, ieri partita bellissima.
Mi
sembra di rivedere il Napoli dell'anno scorso. L'unico appunto che faccio è sul gol dell'Udinese. Secondo me sia Ostica che Nathan sono andati giù troppo facilmente.
Ma prima di loro mezzo centrocampo è andato giù davanti ai dribbling di Samardzic. Dalla curva si vedeva il Napoli, scrive questo amico.
Buongiorno Gianluca, Salvatore. Da Napoli.
Salvatore.
Allora Gianluca, ma voi credete che questa vittoria di ieri, vittoria schiacciante, nasconda le lacune che ha questo allenatore? Questo allenatore ha solo capito che deve fare il copia e incolla, perché le quattro partite precedenti ha fatto un disastro.
E anche se fosse così, l'intelligenza di saperlo fare, il copia e incolla, perché mi dicevano, tu sai che nell'ambito giornalistico si scherza, c'è qualcuno che fa copia e incolla, e mi diceva Vittorio Raio tanti anni fa, che adesso non c'è più, ci guarda dall'altro, dice anche il copia e incolla bisogna saperlo fare, ecco. Non tutti lo sanno fare. Ieri guardando la partita ho pensato che i calciatori abbiano detto al mister facci giocare come sappiamo. Va bene, sono soltanto suggestioni, ipotesi.
Salve Radio Marte. Salve. Premetto che non capisco niente, ma io sono sempre detto dalla prima partita che il Napoli è sempre lo stesso. I primi tempi del Napoli sono stati sempre quelli del Napoli uguale a quello di Spalletti, e tranne quello col Genoa il primo tempo, ma ci siamo rifatti col secco gli ultimi 10 minuti del secondo, ma il Napoli ha giocato sempre bene.
Secondo il nostro amico è andata così. Secondo Faustino Canè, una stella del Napoli del passato, giocava da ala, brasiliano, naturalizzato napoletano ormai. Mister, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti voi.
Grazie per essere con noi. Le chiedo subito, ma se gioca come ieri il Napoli, dove può arrivare secondo lei?
Può arrivare a un posto d'onore, che è quello del prossimo scudetto, e pensare molto 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 alla Champions. Questo era il programma e questo sarà il programma. Io direi, come ho detto ieri in trasmissione in TV, che questa vittoria appartiene ai tifosi, perché in altri tempi questa squadra sarebbe contestata. I giocatori singoli che hanno fatto qualche magagna sarebbe contestato, invece no, c'erano, mi hanno detto, io non l'ho visto per televisione, anche dei striscioni importanti, e sì, ha fatto saltare la rabbia in questi giocatori, che hanno avuto una reazione, una grande reazione contro una squadra debole, questo va detto.
Ma non debole l'ultima... come il Braga, però, secondo me.
No, peggio.
Peggio del Braga?
L'ultima all'Udinese, io mi ricordo la partita dell'anno scorso, non mi ricordo il risultato, però...
A Udine all'andata, l'andata vinse il Napoli 3-2 e l'Udinese stava rimontando al Maradona prima della pausa per il Mondiale.
E l'ha messo in grande difficoltà, sì, il grande Napoli, perché il Napoli era un momento che era in crescita proprio, e faceva paura a tutti. Ma il discorso non è questo, il discorso dovrebbe rimanere per la sostanza di considerare questo allenatore del Napoli, perché lui ancora deve dare della convinzione, ed è importante anche che dopo 2-3 giorni c'è un'altra squadra importante che sta facendo molto bene. È chiaro che non è ancora, sai, una squadra che darà il valore al Napoli, perché ancora deve incontrare una grande. C'è il rammarico di avere 5-6 squadre, insomma, di livello basso, e il Napoli, diciamo, non ha approfittato. Ma
mister,
comunque...
si fermi lì, perché sentiamo un paio di messaggi, poi torno da lei. Sentiamo.
Sì.
Messaggio. No.
Buongiorno, sono Mauro da Caivano.
Buongiorno Mauro.
Se è vero che diciamo il Napoli ritorna a giocare diciamo alla Spalletti, secondo voi
Garcia va meglio,
può
sì.
prendere spunto da questo Napoli e dal modo di giocare alla Spalletti per mettere nel suo repertorio un altro metodo di gioco, secondo voi, in questo caso? Quindi può essere anche una fortuna,
cioè rendere questo Napoli più duttile, credo che sia l'intendimento di Garcia da quando è arrivato. Sentiamone un altro, eccolo qua, andiamo a sentire più brevi.
Gianluca, scusami se ti disturbo.
No,
io
disturbo?
Quello che volevo dire
è un piacere.
Ma non è stata fatta la stessa cosa con Sarri? Dopo tu ne parlassi, secondo me. Che il primo anno fu che venne Sarri, fu la squadra ad andare da lui e dice: guarda, che noi siamo abituati a giocare così. Mano a mano inseriamo il tomito,
assolutamente
arriviamo
sì.
secondi.
2015-2016 arrivò Sarri, voleva giocare col trequartista, voleva acquistare Saponara. Nelle prime tre partite impiegò Insigne, come ricordate, alle spalle delle due punte, e con questo 4-3-1-2 il Napoli perse col Sassuolo, pareggiò con l'Empoli e con la Sampdoria. A un certo punto calciatori, Reina, Albiol erano i senatori, non so se anche qualcuno della società, insomma, suggerirono a Sarri di virare verso un 4-3-3 puro senza il trequartista. Il Napoli cominciò a giocare col 4-3-3, segnò una marea di gol al Bruges, segnò una marea di gol alla Lazio, si riprese, aveva 9 punti alla quinta giornata, sulla seconda riuscì ad agganciare quasi la Juve a lottare per lo scudetto fino a febbraio-marzo, e arrivò poi seconda in quel campionato. Quindi questo successe nel primo anno di Sarri e non lo dimentichiamo. Torno tra pochissimo da Canè, sentiamone un altro.
Buongiorno Gianluca, com'è possibile questa specie di tifosotti? Fino all'altra sera Garcia alto. Ieri sera gran partita, i giocatori si sono gestiti, si sono autogestiti. Ma che razza di tifosi brutti che siamo.
Canè, da brasiliano, Nathan, come l'ha visto ieri sera?
Benino, non ha avuto ancora dei impegni profondi alla quale aspettiamo tutti, però io sono convinto che l'allenatore tirerà fuori questa squadra dimenticando Spalletti. Noi dobbiamo ricordarlo solo quando ci sono le partite della nazionale, e chi lo ammira che deve fare il tifo per la nazionale, ma lasciamo perdere, pensiamo a Napoli sicuramente con il 99,9 dei giocatori dell'anno scorso dovrà tirare qualcosa di meglio. Prima di tutto le rabbie vanno bene, però la rabbia fatta in un gol dopo 3 mesi è anche importantissimo, vuol dire che i giocatori si tengono e sono quei giocatori che sono candidati al pallone d'oro, non dimentichiamo questo, perciò andiamo piano sui giudizi, insomma.
Ma perché siete ipocriti, scrive questo amico, la squadra è di Garcia. Il gioco visto ieri è di Spalletti invece, e quest'altro amico invece scrive: assolutamente ragione Tosto, ieri infatti non era il Napoli di Spalletti ma di Garcia, forse meno bello ma meno sbilanciato in difesa. Insomma, c'è chi la pensa in un modo, c'è chi la pensa in un altro tra i nostri ascoltatori. Ciao Gianluca, però non si può sentire che Lecce e Napoli è da Europa League. No, ma è da Europa League semplicemente perché il Napoli è quinto e Lecce è sesto, tutte e due a 11 punti, e sono, se vedete nella classifica, tutte le due squadre che sono nello spazio colorato dall'Europa League. Cioè, se finisse oggi il campionato, Napoli e Lecce sarebbero tutte e due in Europa League. In questo senso è una sfida da Europa League, non perché i valori siano accomunati, diciamo così, da una partecipazione europea a entrambe le squadre. Grazie a Faustino Canè per essere stato con noi. A presto, mister.
Grazie a voi.
Grazie, sta per arrivare Marte Sport Live con un inizio scoppiettante. Salvatore Esposito, non so se sarà a Detroit, a Chicago, a New York, a Napoli, non lo so dove sarà, con Dario Sarnataro. Grazie a Gigi Soriani e Tony Mola in regia, grazie a tutti voi per averci seguito. Ricordate che su Radio Marte anche il calcio è sempre di un altro pianeta. Da Gianluca Gifuni è tutto, buon pomeriggio.